per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo giorno fresco. La settimana scorsa vi ho detto che c'era una bella giornata di sole, oggi vi dico che fa un po' fresco. E in questo giorno parleremo ancora di qualcosa di molto interessante, parleremo di diabete. Abbiamo già parlato di questo il 18 di gennaio, sempre con la stessa persona con cui parleremo oggi, che è il dottor Concetto Corso. Però riprendiamo questo discorso proprio per approfondire, per parlare un attimino di complicanze, prospettive future, cioè per sviscerare un po' meglio questo tipo di malattia che mi sembra un po' subdola come malattia. Ok, la persona che avremo oggi, vi ho già detto poco fa, è il dottor Concetto Corso, che è medico chirurgo e specializzato in diabetologia e malattie del ricambio. E lo sentirete spesso andando avanti, proprio perché ovviamente ha iniziato a collaborare con noi. Vi voglio ricordare intanto i nostri numeri di telefono, se volete telefonare, se volete avere delle risposte, volete chiedere qualcosa che magari riusciremo sicuramente a darvi la risposta nella seconda parte, quando avremo questo tipo di intervallo, quei pochi minuti di intervallo. Ovviamente abbiamo il tempo magari di preparare, di vedere se avete telefonato, e vi daremo le risposte. Potete telefonare al numero 199 44 14 24, ve lo ripeto, 199 44 14 24, il costo è di 10 centesimi al minuto. Se invece volete mandare dei messaggi, degli sms, potete farlo al numero 333 6809 651, vi ripeto anche questo, 333 6809 651, il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. Ed eccoci qua. Abbiamo già con noi l'ospite, abbiamo già in diretta il dottor Concetto Corso, e con noi, lo vogliamo salutare. Sei con noi, Concetto? Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono con voi.
Ok, com'è il tempo lì dove ti trovi tu?
Ma qui a Siracusa è capitato una piccolissima nevicata, quindi figuriamoci, siamo a livello del mare. Dice che erano 7 anni che non cadeva un po' di neve.
Però almeno, anziché vedere solo la sabbia, vedete anche un po' di neve, un po' di bianco. Quindi una spolverata proprio?
Sì, pochissimo.
Però non vi blocca, ovviamente.
No, assolutamente. Ecco,
ci vuole ben altro per bloccare,
certo.
Voi, vero?
Certo.
Ok, ho già detto ai nostri ascoltatori che oggi riprendiamo il discorso sul diabete mellito, e parliamo proprio delle complicanze, anche perché la volta scorsa non abbiamo toccato questo argomento, e anche delle prospettive future, ovviamente, se ci saranno, se dagli studi si potrà ovviamente avere dei benefici in più. È giusto?
Sì, sì, esattamente, parleremo anche di questo.
Ok, vogliamo partire subito, vogliamo vedere ad esempio immediatamente qual è l'organo interessato dal diabete mellito, proprio partiamo subito così.
Sì, va bene. Allora, l'organo che è appunto interessato dal diabete mellito è il pancreas. Alla nascita il pancreas pesa 2,6 grammi, nell'uomo adulto normale il peso medio è di grammi 95. Il pancreas è formato da una parte con funzione digestive e da un'altra parte con funzione ormonale. Questo è un po' per quanto riguarda l'organo.
Ho capito. E non pensavo che fosse così piccolo alla nascita.
Sì, sono 2,6.
Cioè, piccolissimo proprio.
Sì, esatto.
E poi, ovviamente, da adulto, meno di 100 grammi, in effetti.
Sì, esatto. Sì. Infatti ho detto che è il peso medio.
Ho capito. E ci può essere, ovviamente, la misura, scusa, è una domanda in più questa, la misura di questo pancreas dipende anche da uomo o donna, oppure è uguale?
Ma sicuramente c'è una differenza, con esattezza non so dirti, però sicuramente,
certo,
c'è sempre una piccola differenza.
Una piccola differenza, sicuramente più bello quello della donna. Ok, vediamo anche bene che cos'è il diabete.
Sì, per definizione il diabete mellito è una malattia cronica della parte endocrina, quindi quella ormonale del pancreas, che appunto il pancreas si trova nell'addome, e il diabete mellito è caratterizzato da una cronica iperglicemia. Nel diabete, come abbiamo detto anche la volta scorsa, vi può essere o una carenza di un ormone, che è l'insulina, che è prodotto dalle cellule beta del pancreas, oppure vi può essere un ostacolo al suo utilizzo, quindi un ostacolo all'utilizzo proprio dell'insulina.
Ho capito. Ma vi sono diversi tipi, ad esempio, di diabete oppure no?
Sì, vi sono diversi tipi di diabete, vi è una classificazione in merito, anzi ne sono state nel passato più di una definizione. Ma attualmente sono queste, grosso modo, perché ripeto, come ho detto la volta scorsa, vi sono circa forse anche più di 80 cause, quindi tra il diabete sia mellito che anche il diabete secondario. Mm-hmm. Per quanto riguarda il diabete, quindi possiamo grosso modo dividerlo in quattro tipi: il tipo 1, che è dovuto a una carenza di insulina, questo si manifesta in bambini o adolescenti ed è di tipo autoimmunitario. Per quanto riguarda un altro tipo, il tipo 2, che vi è un ostacolo all'utilizzo dell'insulina e si manifesta nell'adulto. E tra il tipo 2 vi è il cosiddetto MODI, cioè un tipo di diabete che si manifesta nei giovani e però non è accompagnato da complicanze. Un terzo tipo è dovuto a difetti genetici, a malattie del pancreas, della parte digestiva, malattie del fegato, farmaci o sostanze chimiche, fattori controinsulari e così via. L'ultimo tipo è il diabete gestazionale, che si manifesta in gravidanza.
Ecco, io di questo ne so qualcosa perché mi è accaduto, però poi ovviamente, ad esempio, questo diabete gestazionale è qualcosa di transitoria, no?
Cioè poi... Sì, in genere è transitorio, però si deve stare attento perché potrebbe sviluppare un diabete vero e proprio.
Ho capito. E va bene, e ad esempio per sapere esattamente se una persona è diabetica, cioè una persona si sveglia una mattina e dice: beh, ma voglio andare a vedere se sono diabetica.
Sì, vi sono, come abbiamo detto l'altra volta, così lo ripetiamo, ci sono più modi per porre la diagnosi di diabete e quindi per l'esattezza sono tre. Il primo modo sono la presenza di sintomi più la glicemia, cioè i valori di glucosio nel sangue deve essere uguale o superiore a 200 mg per decilitro, indipendentemente dall'assunzione dei pasti.
Sì.
Per quanto riguarda i sintomi, sono questi: si urina abbondantemente, a volte si manifesta con l'enuresi, si fa... per quanto riguarda i bambini piccoli, si fa la pipì a letto, anche se non è solo questo, perché non vorrei allarmare le madri, però un controllo della glicemia va fatto. E poi si beve eccessivamente, si mangia troppo, vi è un'inspiegabile perdita di peso. Questo è il primo modo,
il primo sintomo,
per la diagnosi. Il secondo modo è la rilevazione della glicemia a digiuno, che deve essere uguale o maggiore di 126 mg per decilitro. L'ultimo modo è rilevare la glicemia plasmatica venosa alla seconda ora della curva da carico orale di glucosio, e la glicemia deve essere uguale o maggiore di 200 mg per decilitro. Questi sono un po' i modi per stabilire la diagnosi di diabete, però è importante che i valori della glicemia devono essere confermati da un'altra misurazione, quindi un solo rilievo non è sufficiente per porre la diagnosi.
Ovviamente per sapere, vorrei allargare un attimino questo punto, no? C'è anche un modo precoce per saperlo, cioè ad esempio le persone che fanno questo tipo di esami, no? E quindi parliamo di glucosio e comunque del controllo della glicemia, c'è la possibilità di vedere magari quando sta tendendo ad alzarsi, e quindi si dice alla persona stia attento perché ovviamente tende a dover avere questo problema, oppure no, arriva di botto?
No, in genere prima si manifesta in questa maniera, grosso modo, perché chiaramente ci sono diversi tipi di diabete. Però ad esempio nel diabete dell'adulto innanzitutto si manifesta non subito, quindi vi è una diciamo
periodo.
Gradualità. La prima cosa in genere è l'obesità o il sovrappeso, soprattutto una persona che diciamo ha una familiarità diabetica. E questa persona, pur essendo, cioè, essendo obeso, un sovrappeso, che ha questa familiarità diabetica, potrebbe avere la glicemia normale.
Certo.
E quindi non si può parlare di diabete. Però alla base vi è un'eccessiva produzione di insulina, una risposta del pancreas in merito per cercare di compensare l'ostacolo dell'utilizzo dell'insulina a livello periferico. Quindi questo è un primo aspetto, quindi un primo campanello di allarme che non si può notare, però già sappiamo che vi è la familiarità diabetica, il soggetto è obeso o obesa o in sovrappeso, e già questo è un primo campanello di allarme. Poi vi può essere un rialzo successivamente, un rialzo della glicemia, però non a valori di cui abbiamo parlato, quindi valori superiori a digiuno di 126. E quindi questo è un altro campanello di allarme, però se lo trascuriamo passiamo alla diagnosi di diabete, che è purtroppo un non ritorno, diciamo. Mentre per quanto riguarda in quei due gradini, possiamo dire, si può tornare indietro. Quando invece vi è la diagnosi di diabete mellito non si torna indietro, si dovrà convivere con la malattia. Ecco, questo
Ho capito. Ovviamente quando una persona riscontra di essere diabetica deve fare dei controlli molto sovente, oppure no?
Sì, vi sono chiaramente, stiamo parlando di diabete già confermato, vi sono dei controlli sia metabolici che delle visite specialistiche ed esami strumentali da fare. Per quanto riguarda i controlli metabolici, sono appunto la glicemia, sia prima che due ore dopo i pasti principali, a volte, in genere non più di una volta alla settimana, anche notturna alle 3 del mattino. Però vi sono degli schemi, diversi schemi in merito, che non ci approfondiamo in questo, questo momento.
Poi esattamente i controlli, quindi per ripetere un attimino, perché forse non ho compreso bene, i controlli che deve fare questa persona diabetica, quanti sono, quali sono quindi?
Ma innanzitutto appunto è la glicemia.
La glicemia.
In alcuni orari della stessa giornata o diciamo durante la settimana da fare, ma vi sono degli schemi al riguardo.
Ho capito.
Poi vi è un esame delle urine per la ricerca dei corpi chetonici, quindi per la chetonuria, che diciamo la presenza di corpi chetonici nelle urine è appunto dovuta a una scarsa introduzione di carboidrati o un insufficiente apporto di insulina, e mi riferisco a quello esogeno, quindi quello introdotto esternamente con le iniezioni, se fa iniezioni di insulina. Oppure si può manifestare in condizione di stress, quindi si mettono in evidenza questi corpi chetonici nelle urine. Quindi è un indice di non compenso metabolico.
Ho capito.
Poi vi è la ricerca della microalbuminuria, cioè se vi è un interessamento iniziale renale, però anche la microalbuminuria viene definito anche come un fattore di rischio anche cardiovascolare, quindi anche un altro campanello di allarme. Un altro controllo che va fatto, però non sempre, è per vedere un po' la funzionalità del pancreas, delle cellule beta del pancreas, però in soggetti, in genere si fa quando il soggetto è già che fa insulina è esogena, quindi sì. Fa delle iniezioni per vedere il suo stato di funzionalità delle cellule beta del pancreas, viene dosato il peptide C plasmatico e urinario. Poi un altro esame che viene fatto è la fruttosamina, che indica il controllo della glicemia delle ultime 2 settimane e si utilizza solo durante la gravidanza in diabete, in una donna diabetica o con diabete gestazionale, per vedere un controllo, perché è molto importante il controllo del, perché indica i valori della glicemia medi delle ultime 2 settimane, perché nei primi 3 mesi vi può essere dei problemi di malformazione congenite, e nei primi 3 mesi con una glicemia più alta della norma.
Ho capito.
Poi ancora, ve ne sono altre, che l'emoglobina glicosilata, che indica il controllo della glicemia degli ultimi 2 mesi,
sì.
E poi ci sono dei valori, gli esami del sangue, il colesterolo totale, l'HDL, i trigliceridi, cioè esami del sangue generale, diciamo.
Ma scusa, sempre per approfondire, la persona che è ovviamente diabetica deve fare tutti questi controlli, ogni quanto li deve fare?
Ma allora, per quanto riguarda la, diciamo, la glicemia, già ne abbiamo un po' parlato, per quanto riguarda la microalbuminuria, in genere si fa ogni 6 mesi, per quanto riguarda appunto la fruttosamina, ma solo in gravidanza, ogni 2 settimane, l'emoglobina glicosilata ogni 2 mesi.
Ogni 2 mesi, beh, c'è un bel po' da fare, insomma.
Sì, ci sono, perché si deve tenere sotto controllo, poi ci sono le complicanze da evitare se possibile.
Certo, certo. Ci sono anche delle visite specialistiche, oppure, non lo so, esami strumentali che stavi nominando poco fa, che si fanno proprio durante questa malattia diabetica, oppure no, una persona non ha bisogno di queste cose?
Come abbiamo detto, il diabete è una malattia un po' subdola,
sì.
Quindi potrebbe anche non dare dei sintomi, ma diciamo è bene fare dei controlli ugualmente. Ad esempio, può essere fatto, anzi deve essere fatto almeno, ripeto, ogni 6 mesi, sì. Oppure almeno una volta l'anno, dipende se poi al primo esame è tutto a posto oppure no.
Certo.
E l'elettroneurografia o l'elettromiografia agli arti superiori oppure agli arti inferiori, quindi inferiori e superiori.
Non sapevo di questa cosa, elettromiografia agli arti, bisogna fare per...
Agli arti inferiori?
Sì, inferiori e superiori.
E superiori, perché si mette in evidenza un'eventuale neuropatia diabetica, che è una diagnosi, però una diagnosi di esclusione, cioè quando vengono escluse altre cause, allora si può parlare di neuropatia diabetica. Poi un altro esame che viene fatto è l'eco color Doppler agli arti inferiori, e anche ai vasi del collo e del cervello, questo è per vedere se vi è una macroangiopatia, quindi interessamento dei grossi vasi. Poi vi è da fare la visita cardiologica, per è importante per una terapia ottimale dell'ipertensione, sì. Arteriosa, che l'ipertensione arteriosa reca parecchi danni non solo alle persone che non hanno il diabete, ma soprattutto persone che hanno il diabete. E poi importantissimo è la visita oculistica da fare, almeno una volta l'anno.
Sì, certo, di questa ne conoscevo, però non immaginavo tutte queste cose. Non è facile ovviamente anche curarsi e quindi fare tutti questi controlli, e veramente riconosco sempre di più che è una malattia molto molto seria, insomma.
Sì, è seria per le complicanze che poi possono sorgere.
Certo, e va bene, e siamo arrivati più o meno alle 11:27, proprio il tempo di mandare un brano musicale, E ovviamente per poter parlare ancora meglio e per poter ovviamente portare avanti questo discorso nella seconda parte, che vedo che diventa ancora più interessante, le prossime domande che mi piacerebbe proprio fare al dottore sono veramente molto interessanti. Ok, allora vi voglio ricordare, carissimi amici, i nostri numeri di telefono, se volete telefonare e comunque anche durante questo intervallo per avere le risposte nella seconda parte ve le potremo dare. Il telefono è 199 44 14 24, ve lo ripeto, 199 44 14 24. Se volete mandare dei messaggi, il numero è 333 68 09 651. Ed ora ascoltiamo un brano musicale e continueremo a parlare di diabete, quindi di complicanze, prospettive future, nella seconda parte, sempre con il dottor Corso. A dopo.
There are times when you feel like you can't go on. There are times when you feel like giving in. And there are times when you feel like you can't try anymore. There are times of trouble in believing. This test of your faith will last as long as it takes to pass. Do you have no more doubt you'll endure, and your faith will emerge true and pure? No doubt it'll be alright, with God it'll all work together for good. No doubt the time to take a reckless leap of faith. There's a time to be cautious and wait. And there's a way of learning from the past, that this time of trouble won't last. And sometimes Jesus.
Ed eccoci, siamo tornati dopo il nostro intervallo musicale, il tempo proprio di prendere un bicchiere d'acqua, e quindi non ho neanche avuto il tempo, mi ha preso così alla sprovvista il nostro tecnico, che non ho potuto andare a parlare neanche col nostro dottore. Speriamo che lui abbia già finito di bere l'acqua. Concetto, sei con noi?
Sì, sì,
oh, scusami, vai. Non sono venuta perché mi ha preso così velocemente il tecnico che è finito il brano. Ok, possiamo continuare a parlare ovviamente di diabete mellito. Voglio ricordare di nuovo alle persone che si sono appena messe in contatto con noi i numeri telefonici. Il nostro telefono è 199 44 14 24. Se volete mandare dei messaggi, 333 6809 651. Ok, non ti ho dato il tempo di schiarire la voce, Concetto, scusa. E questa è proprio una diretta, le persone lo possono verificare che è una diretta, quindi non è una registrazione. Allora, stavamo sviscerando ancora le domande, ovviamente qualcosa è anche una ripetizione di quello che è già stato detto nelle puntate precedenti, quindi il 18 di gennaio mi sembra, sì. E qualcosa, ecco, è già stato detto, e qualcos'altro ovviamente, anzi molto altro non era stato detto, perché ovviamente mi sembra una malattia molto seria e ogni volta che ne parliamo sento delle cose nuove, poi vado a casa e dico devo fare tutti gli esami, perché ogni volta che parliamo di una malattia mi sembra di avere dei sintomi, mamma mia. Ok, vi sono delle altre malattie, ad esempio, Concetto, che possono essere associate al diabete oppure no?
Sì, vi sono delle malattie che in genere si associano al diabete. Vi è la tiroidite, una malattia della tiroide, che sì, è una ghiandola del collo. Poi vi è la celiachia, un'intolleranza al glutine che può dare dei problemi intestinali, a volte di crescita, quindi nei bambini o nelle bambine. In questo caso sono presenti anticorpi AGA, EMA e antitransglutaminasi. E poi vi è la sarcoidosi, una malattia polmonare, non solo un polmonare, che è presente in genere in età adulta.
Scusa,
queste sono un po' quelle associate.
Una domanda su questa associazione, cioè significa che una persona che ha il diabete ha anche un problema di questi altri tipi di tiroide piuttosto che, oppure una persona che ha questo tipo di problema di tiroide, di altro anche, cioè vorremmo capire un attimo.
Sì, possono, cioè innanzitutto ritornando al discorso di prima, cioè il diabete, stiamo parlando in questo caso di diabete di tipo 1, cioè
sì,
un problema che insorge nell'età infantile,
sì,
che è di tipo autoimmunitario, quindi presenza di anticorpi, proprio anticorpi che colpiscono i propri stessi organi,
sì,
e questi stessi anticorpi propri possono colpire altre sedi.
Sì.
E quindi, ad esempio, la tiroide, quindi vi è una tiroidite, quindi una di tipo autoimmunitario anche.
Sì.
E comunque poi c'è un'associazione con la celiachia, quindi chi ha problemi sia chi ha problemi di diabete che chi ha problemi di tiroidi o di celiachia deve fare questi controlli incrociati.
Ho capito, la maggior parte delle persone che hanno questo problema di celiachia pensano che sia un'allergia, un'intolleranza alimentare.
Sì, un'intolleranza al glutine,
sì,
però
glutine.
In genere si può associare al diabete di tipo 1.
Di tipo 1, vedi, queste cose ad esempio molto probabilmente, siccome ho qualche conoscenza che ha questo tipo di problema, però non gli è mai stato detto che potrebbe avere, che ne so, fare i controlli ad esempio per,
sì,
quello che riguarda il diabete.
Controllo della glicemia.
Infatti, infatti. Quali sono invece le complicanze a cui può andare incontro chi soffre di diabete?
Allora, mi sono innanzitutto quelle di complicanze acute e poi parleremo di quelle croniche.
Sì.
Per quanto riguarda quelle acute, soprattutto è molto grave, sono le ipoglicemie,
sì,
che se non trattate possono condurre al coma ipoglicemico, però vi sono prima dei sintomi premonitori, a meno che non si facciano uso di, ad esempio, di beta-bloccanti, quindi di farmaci che non rilevano alcuni di questi sintomi che darò di ipoglicemia. Ad esempio, alcuni sintomi di ipoglicemia sono la fame, la difficoltà di concentrazione, la sudorazione, la tachicardia, dei tremori e altri sintomi di natura neurologica. Questo è più grave, le ipoglicemie, perché il coma ipoglicemico si può instaurare nel giro di pochi minuti. Quindi c'è una rapidità di intervento, mentre gli altri che andiamo a vedere, vedremo, si instaurano nel giro di qualche giorno. Quindi l'importanza è soprattutto di prevenire le ipoglicemie che possono dar luogo a un coma ipoglicemico. Questo è quello che volevo sottolineare soprattutto. Un'altra complicanza acuta, soprattutto nel diabete tipo 1, quindi infantile, dell'adolescente, è la chetoacidosi, che anche questa può dare luogo a un coma, però è iperglicemico, con corpi chetonici di cui abbiamo parlato prima, i corpi chetonici nelle urine, e la chetoacidosi si manifesta in genere con un falso addome acuto, cioè un dolore in tutti i quadranti dell'addome, in pieno benessere, oppure preceduto da nausea, e di anche la presenza di vomito acetonemico.
Quello questo che ti volevo su questo punto, se no poi mi dimentico. Quello che si chiama comunemente acetone nei bambini?
No, non è la stessa cosa.
Ah, ecco, no. Ok. Va bene.
Chiaramente qua vi è la presenza di una iperglicemia. Quindi la glicemia è più alta.
Ho capito. E va bene.
Poi un'altra complicanza sempre acuta è il coma iperosmolare, che è un coma, anche questo è iperglicemico, però è senza corpi chetonici nelle urine. E si manifesta questo negli anziani diabetici che bevono, una delle cause è che bevono poca acqua. Quindi sembra una banalità, ma una delle cause che può scatenare il coma iperosmolare è questo fatto che gli anziani diabetici bevono poca acqua.
Bere poca acqua crea tanti di quei problemi.
Sì,
E quindi altri sintomi acuti?
Sì, poi altre complicanze. L'acidosi lattica, che ha la sintomatologia uguale della chetoacidosi, però vi è la presenza di uno shock con estremità calde, e si manifesta in condizioni di patologie ipossiche, quindi di scarsa ossigenazione e assunzione di ipoglicemizzanti orali che servono appunto per la terapia del diabete, in particolare le biguanidi, però non sempre si arriva al coma. Un'altra complicanza acuta sono le infezioni e i soggetti diabetici che sono più esposti. Questo per quanto riguarda le complicanze acute. Quelle croniche, che sono, non si manifestano chiaramente improvvisamente, vi è ad esempio la nefropatia diabetica, che può condurre, se non trattata in tempo, alla dialisi, vi è la retinopatia diabetica, ve ne sono di diversi tipi, in diversi stadi, che, ripeto, se non trattata, ad esempio con trattamento fotocoagulativo, può condurre alla cecità di tutti e due gli occhi. Vi sono le neuropatie, abbiamo già parlando degli esami strumentali, possono essere sia periferiche, quindi gli arti superiori e inferiori, soprattutto in genere sono quelli inferiori, e poi vi sono delle
È andata via la voce, è sparito, è andata via la linea. Ci sei? No, non è più con noi. È andato a prendere un bicchiere d'acqua. Ok, allora abbiamo il tempo ovviamente di mandare un piccolo brano musicale, il tempo ovviamente che ripristiniamo la linea, e poi continueremo in conclusione a parlare di diabete. Speriamo di riuscire a toccare tutte le domande. A tra poco. We'll be right back. Ed eccoci, siamo tornati e abbiamo recuperato il nostro dottore. Ci sei? Concetto, ok. È ricaduto. Stavamo parlando allora, ovviamente.
Neuropatie.
Sì, esatto. Quindi ti lascio continuare.
Sì, le neuropatie, dicevo, possono essere di tipo periferico, quindi interessano gli arti superiori e soprattutto quelli inferiori, e mi possono essere anche una complicanza ancora più tardiva, successiva a quelle periferiche, le neuropatie autonomiche, cioè che interessano i visceri. Poi un'ultima complicanza cronica, vi sono le vasculopatie, che purtroppo, se non trattate bene anticipatamente e con diversi interventi, possono condurre ad esempio alla vasculopatia degli arti inferiori, può portare purtroppo a delle amputazioni degli arti sia parziali che anche totali. E un'altra complicanza vasculopatica a livello delle coronarie può essere un infarto del miocardio, anche a livello cerebrale un ictus cerebrale, quindi se non trattato la glicemia può, rispetto a un soggetto normale, il rischio è molto più alto.
Molto alto. Mi spaventano un po' tutte queste cose.
Purtroppo è una patologia un po'.
Certo.
Subdola.
Infatti, molto subdola. Quindi abbiamo trattato un po' tutte queste complicanze, giusto? Le acute, ci sono anche quelle più leggere?
No, ce ne sono altre, però
se le elenchiamo tutte, ovviamente per mercoledì prossimo. Sì. Ma una cosa importante, secondo me, la prevenzione. Secondo me si può ovviamente prevenire. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. Quindi che cosa si deve fare? Come si può prevenire?
Allora, innanzitutto vi è una prevenzione la risposta è sì, si può prevenire. Perché ricordiamo che non si eredita il diabete, ma si eredita solo la predisposizione al diabete, poi si può, diciamo, bloccare in modo tale che non si sviluppi. Per quanto riguarda la prevenzione del diabete mellito di tipo 1, quindi quello che si manifesta nell'infanzia in genere, vi è la ricerca degli autoanticorpi, che abbiamo detto è di natura autoimmunitaria, quindi la ricerca degli autoanticorpi anti-IA2, sarebbe contro la tirosin fosfatasi IA2, poi c'è la ricerca degli autoanticorpi anti-CADS65 contro, quindi, la decarbossilasi dell'acido glutammico, e la ricerca degli anticorpi ICA, gli anticorpi anti-isola pancreatica, la ricerca degli IAA, cioè anticorpi anti-insulina, poi è importante appunto la cura della celiachia e i vaccini contro varie infezioni, perché il motivo della vaccinazione è dovuto al fatto che gli anticorpi del bambino o della bambina che sta per sviluppare un diabete di tipo 1, perché va contro le cellule beta del pancreas? Perché dei virus di varie infezioni hanno danneggiato un po' le cellule beta del pancreas e quindi vengono scambiate come estranee. E quindi è importante per prevenire la vaccinazione contro varie infezioni, ma è molto, molto lunga. Questo per quanto riguarda la prevenzione di diabete mellito di tipo 1. Quello di tipo 2 invece vi è la cura dell'obesità, soprattutto in coloro che hanno familiari diabetici, e la cura del prediabete con i valori glicemici alterati, ma inferiori a quelli del diabete. Questa è un po' la prevenzione.
Sì, sì. Però la cosa importante è che si può ereditare ovviamente la predisposizione, ma ovviamente una persona potrebbe comunque essere tenuta sotto controllo senza doversi ammalare. Questo è molto importante,
sì,
secondo me.
Sì, esattamente.
Invece ovviamente vediamo un attimino la cura.
Sì, la cura del diabete mellito è un po' variegata. In genere i vari tasselli sono questi. La prima è importante, fondamentale, è la dieta da fare, che in genere può essere, se la persona, se vi è l'obesità, se vi è il sovrappeso, la dieta deve essere ipocalorica, fino al raggiungimento di un certo target, dopodiché si passa a una dieta isocalorica, quindi per il mantenimento. E questa dieta deve essere anche in genere ipolipidica, con un contenuto di carboidrati tra il 50 e il 60% delle calorie. Questa è la base, anche se proprio questa in genere viene quella più trascurata e più difficile da eseguire, perché richiede il peso soprattutto del pane e della pasta costante, ed è difficile accontentarsi possibilmente di pochi fili di spaghetti, anche se vi è la possibilità di sostituzione, quindi si può incrementare un po' la quantità della pasta, più che altro. Questo è un primo tassello. Il secondo è l'attività fisica, che va fatta tre volte la settimana, una camminata a passo veloce o in bicicletta o in ciclette per 30-40 minuti, in genere in assenza di complicanze del diabete. Vi sono degli studi, sono recentissimi, con la collaborazione tra l'AMDIC, cioè l'Associazione Medici Diabetologi, e la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Catania, dove hanno fatto una sperimentazione su un gruppo di diabetici e hanno visto che va bene anche non solo l'attività fisica che ho detto, ma anche possibilmente anche delle sedute di ballo latinoamericano. Hanno fatto una sperimentazione prima di questo ballo latinoamericano e poi successivamente. Hanno visto un netto miglioramento della glicemia alla fine.
Ne avevo sentito di questo, però sono rimasta un po' sul dubbio, invece mi stai confermando che ballare fa bene.
Uno studio proprio che è stato fatto ed è stato anche mostrato in un convegno qua in Sicilia, ma anche a livello nazionale stiamo parlando.
Bello.
Poi questo è importante, anche lo scopo non è tanto il ballo vero e proprio, ma legare il ballo a un'attività ricreativa, e anche collettiva di socializzazione, per evitare che non faccia appunto l'attività fisica da solo, ci si annoia da solo.
Infatti, come io quando faccio la ciclette, che mi annoio, non mi piace.
Esatto. Poi vi sono i farmaci che, ripeto, vengono utilizzati solo quando i primi due tasselli non funzionano
bene,
e quindi vi sono dei farmaci, vi sono il gruppo delle sulfonilurei che aumentano la secrezione di insulina, di un'altra molecola che è la glimepiride, non dico i nomi commerciali, e viene utilizzata in monosomministrazione. Poi vi sono le liguanidi e le piroglitazone, che in genere rimuovono l'ostacolo all'utilizzo dell'insulina a livello periferico, fegato, tessuto adiposo e muscoli. Vi è anche la possibilità di utilizzare la carbosio, che riduce l'assorbimento di glucosio introdotto con i pasti. Proprio quando tutti questi farmaci non funzionano, l'ultima spiaggia è purtroppo rappresentata dall'insulina esogena, che viene prodotta artificialmente e che in genere sono da fare 3, anche 4 volte al giorno, e nel sottocutaneo, e quindi vi sono diversi tipi di insulina esogena in base alla durata. Vi sono anche dei microinfusori da indossare, da inserire, oppure anche certe volte viene utilizzato il pancreas artificiale, però solo in ambiente ospedaliero e attrezzato, però solo nel coma iperglicemico. Per quanto riguarda i microinfusori, chiaramente la ricerca dovrà andare avanti, perché vi è una regolazione solo di infusione di insulina senza senza regolazione della glicemia, quindi certo, indipendentemente da quanto è la glicemia. Si spera in un futuro in un pancreas artificiale di dimensioni dei microinfusori, perché il pancreas artificiale è troppo ingombrante da portare addosso, è molto grande, diciamo, per il momento. E una cosa importante in sperimentazione l'insulina per inalazione, quindi come spray nasale, che si usa, però dovrebbe essere utilizzato solo per l'insulina rapida, perché vi è quella rapida, quella lenta, ce ne sono di diverso tipo, e quindi si potrebbe usare questo spray nasale per insulina rapida. È importante, di a volte nel diabete di tipo 1, la cosiddetta luna di miele, cioè che è un periodo in cui la glicemia è normale in assenza di alcuna terapia, quindi di tipo 1 sappiamo che è insulino dipendente, quindi utilizza insulina. Con la luna di miele vi può essere una glicemia normale, non fa nessuna terapia, e si può protrarre per un periodo lungo, anche di un caso raro di 40 mesi, quindi non significa che una persona che ha il diabete tipo 1 poi la glicemia è normale, diciamo tutto è posto, tutto è finito, purtroppo. Ma in questa fase si cerca di utilizzare delle sostanze per non mettere sotto sforzo il pancreas, ci sono degli studi, si cerca un pochino, sono delle cure un po' empiriche, però vengono utilizzate in assenza di altri migliori.
Certo.
Vi è la vitamina E, poi vi è la nicotinamide, la vitamina PP, e poi c'è una miscela di aminoacidi rappresentata dalla leucina, dalla valina, dall'isoleucina, dalla arginina. Queste in genere vengono utilizzate. Per quanto riguarda la nicotinamide, vi è uno studio europeo in merito, quindi è un po' affidabile.
Sì, ascolta, noi abbiamo solamente 5 minuti, ma proprio tanto, 4 ne avremmo ancora. Sì. E io avrei da farti ancora qualche domanda. Riusciamo in questi 4 minuti?
Di farlo.
Ad esempio, che rischio, cioè c'è un grosso rischio, ad esempio, se viene colpito un bambino o una bambina che soffre di diabete, nel momento in cui questo bimbo o bimba soffre di diabete, quali sono i rischi a cui può andare incontro?
Appunto, il rischio maggiore è rappresentato dal coma ipoglicemico, quindi si deve in certo qual modo rilevare i sintomi, sono dei tremori, sudorazione, quindi si deve innanzitutto dare delle zullette di zucchero e in caso proprio di coma ipoglicemico diciamo praticare una fiala o anche più di glucosa al 33% delle fiale da 10 ml per uso intramuscolare endovenoso. Volevo semplicemente, ritornando al discorso di prima, completare per quanto riguardava il trattamento. Vi sono ad esempio il trapianto di isole pancreatiche, il trapianto di pancreas e di rene, è importante anche una terapia psicologica e addirittura certe volte anche psichiatrica. Questo un pochino anche per completare il discorso fatto. Per quanto riguarda i rischi, ne abbiamo diciamo trattato il rischio di diventare diabetico, abbiamo parlato di prediabete, problema dell'obesità, e quindi trattare sia da un punto di vista dietologico sia il prediabete che l'obesità.
Certo.
E questo chiaramente è stato fatto da strutture diabetologiche sia interno degli ospedali che dell'ASL. Questo un pochino abbreviato un po' il discorso.
Sì. No, ma adesso ovviamente, siccome abbiamo pochissimo, la mia domanda era proprio rivolta al bambino e alla bambina, no? Quindi tu hai detto che soffrendo di diabete il maggior rischio è quello del coma, giusto?
Sì, del coma ipoglicemico.
Ipoglicemico, sì. E ovviamente prevenire questo, accorgersene prima che questo accada nel bambino o nella bambina, è possibile oppure no?
Sì, è possibile, appunto ci sono i sintomi neurologici che compaiono via una sudorazione improvvisa, la tachicardia, dei tremori e altri sintomi neurologici.
Ho capito. Noi purtroppo abbiamo proprio pochissimo, abbiamo un minuto, compresi i saluti.
Certo.
E quindi c'è qualcosa in una battuta che vuoi dire per concludere questo argomento così importante e anche subdolo?
sì, possiamo dire che il diabete di mellito si può contrastare, ecco, quindi non si può contrastare bene se vi è la collaborazione del paziente.
Del paziente.
Soprattutto. È importante chiedere aiuto anche a Dio per,
certo,
per fare questa anche terapia, aiuto a Gesù.
Certo.
Che egli si è caricato di tutte le nostre sofferenze.
Amen.
E quindi ci può capire, perché egli è stato uomo di dolori, lui è stato appunto, ha sofferto tanto, è stato flagellato, deriso,
certo,
umiliato, ma come è scritto è stato come una pecora muta davanti a colui che la tosa.
Sì,
questo lo troviamo scritto negli Atti degli Apostoli capitolo 8 versetto 32.
Certo.
Gesù Cristo poteva benissimo scegliere di rimanere in cielo, ma
certo,
ha detto ai suoi discepoli: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato,
amen,
di compiere,
certo,
l'opera sua.
Amen.
Giovanni 4:3.
Ok, ci dispiace quando il tempo è così stretto, ma purtroppo deve andare l'altro programma, non possiamo fare altro. Grazie al dottor Concetto per essere stato con noi, grazie di cuore, speriamo di averlo ancora molto presto. Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, ringraziarli per essere stati in quest'ora con noi, augurare a loro una buona settimana, una buona giornata, buon pranzo. Vi ricordo che abbiamo parlato di diabete mellito con il dottor Concetto Corso, che è diabetologo, ovviamente specialista in malattie del ricambio, specializzato in malattie del ricambio. Vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono, che sono 199 44 14 24 se volete telefonare, il costo è di 10 centesimi al minuto. Se invece volete mandare dei messaggi, il numero è 333 6809 651. Un abbraccio a tutti, a settimana prossima.